Ciao a tutti, eccoci al nostro appuntamento del martedì e salutiamo anche chi ci ascolta in replica sabato dopo le 17. Sono in studio con Marco Castiglione. Ciao Marco, ben ritornato.
Grazie, ciao Sergio, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Dai, ci siamo sentiti poco tempo fa per quell'archeofilm.
Sì, quell'archeofilm. No, devo dire bene, anche se poi è stato chiaramente... sono stati 4 giorni migliori da quando c'è Varese Archeofilm, quindi non c'erano tutti i problemi legati alla tendostruttura, è stato un clima perfetto, caldo, senza una goccia d'acqua, c'era la sicurezza del chiuso e quindi va bene, positivo. Sala Montanari è uno splendido posto, adesso con nuove strumentazioni d'ultima generazione, quindi la proiezione di grande qualità. Tutto bene, ecco, l'unico limite forse del posto è un po' il parcheggio, ma questo perché i varesini sono un po' abituati a parcheggiare sotto dove devono andare, d'altra parte insomma è così, però insomma è andata bene, gli ospiti sono stati interessantissimi, coinvolgenti, c'è stato l'ultima sera della premiazione con anche un po' il ricordo del lavoro di mio padre e mio zio con gli ospiti. Ne ho chiamati 3 che rappresentavano un po' il passato, il presente e il futuro del lavoro di mio padre e mio zio. Passato perché c'era Luigi Balbo che per oltre 30 anni ha seguito i due fratelli Castiglioni nelle loro ricerche, un personaggio incredibile, fotografo, meccanico, inventore eccetera, e quindi ecco, siccome ha proiettato un film Dall'acqua all'acqua che si rifaceva alla prima missione a cui lui ha partecipato, c'è stato anche un bel ricordo diretto di prima persona, quindi un po' il passato, anche se Balbo per fortuna è ancora qui, poi il presente della Cermesoni, della mostra che stiamo, Cermesoni è curatrice di Villa Mirabello qui a Varese, con cui stiamo lavorando per la mostra che inaugureremo a dicembre, incontri di mondi lontani, che parte un po' dal lavoro sempre di papà e zio, ma poi si allarga agli esploratori lombardi dell'Ottocento. E poi il futuro, nella professoressa Serena Massa, archeologa della Cattolica, che è quella che, la direttrice degli scavi, quella che sta portando avanti gli scavi ad Adulis in Eritrea, che hanno iniziato mio padre e mio zio. Mi piaceva fare questo excursus temporale, poi coi filmati fatti, realizzati da mio padre e mio zio. Insomma, è stata una bella serata con la premiazione. Tra le altre cose ha vinto filmato che anch'io avrei votato se fossi stato nella giuria popolare o nella giuria tecnica, che è Mamodi, l'ultimo scavatore di Baobab, che peraltro ha vinto tutti e due i premi, cioè quello del pubblico e quello della giuria. Questo mi fa piacere perché queste convergenze, non è la prima volta che capitano a Varese Archeofilm, vuol dire che il pubblico che viene a vedere i filmati è un pubblico competente, quindi che è un giudizio che si allinea molto spesso con quello degli esperti.
Bene, bene, bene. Allora a questo punto ti aspetto poi per la inaugurazione di dicembre, faremo un bel incontro su questa grande mostra.
Volentieri,
del
grazie.
Papà e dello zio. Ma questa volta sei qui per che cosa allora?
Ma sono qui perché adesso da qualche tempo è in corso al Museo Castiglioni una nuova mostra temporanea che si intitola Töplitz da Varese verso Oriente. Come si evince dal titolo, è una mostra incentrata sui due principali proprietari del luogo in cui si trova il museo. Il museo si trova nella dépendance, no, della villa del parco Töplitz.
Che si trova, per chi ci ascolta da lontano?
Si trova nel quartiere di Sant'Ambrogio a Varese, peraltro uno dei quartieri più belli, se non il più bello di Varese, e non è un caso che Villa Töplitz si trovi lì, e raccontiamo anche questo nella mostra. Come nasce, no, un po' l'idea di fare questa mostra? Beh, vivendo lì, tra virgolette, no, almeno lavorativamente parlando, da anni, piano piano, io sapevo chi erano i Töplitz, ma avevo un'informazione un po' sommaria, un po' superficiale. Però stando lì, piano piano, mi sono incuriosito, ho cominciato a leggere, informarmi, trovare cose, insomma, ho messo insieme i pezzi, ho capito che c'era una storia incredibile da raccontare, anzi due storie, perché... Josef Töplitz è stato un uomo incredibile da una parte, ma la sua seconda moglie Jadwiga Morozowska, poi Töplitz una volta sposata, è stata una donna eccezionale in tutt'altro verso. Quindi due storie umane di vita, professionali, che sono incontrate tutte e due molto interessanti, che secondo me valeva la pena di raccontare. E poi perché comunque noi siamo ospiti a casa loro, in uno dei quelli che è considerato uno dei parchi più belli del XX secolo, ed è così, è caratterizzato da questa fontana monumentale di 200 metri con 40 metri di dislivello, questi giochi d'acqua incredibili, una fontana che anche lei non è una fontana qualunque, ha una storia, insomma tutto l'insieme ci ha convinto insomma, a realizzare questa mostra, anche perché c'era un'occasione, un bando della Fondazione Comunitaria del Varesotto che si intitola Meraviglie del Territorio. Quella è una meraviglia del territorio, quindi ci siamo trovati, io come Museo Castiglioni, la COPUF che ha gestito fino a poco tempo fa il bar che è all'interno del parco, che poi c'era il bar dei Tepiz che faceva da supporto al tennis, l'Università dell'Insubria perché nella villa padronale c'è il centro di studi matematici, l'archivio storico locale, insomma è una sezione distaccata dell'università, quindi anche loro vivono lì, e il Comune Varese chiaramente, che è il proprietario del bene, che ha un interesse diretto, e Legambiente perché il posto è, luogo è di grande valore paesaggistico, anche arboreo, ma anche perché nelle fontane si riproducono rospi e rane anche particolarmente rare delle volte, quindi c'è un interesse anche dal punto di vista naturalistico. Allora abbiamo messo insieme un po' le nostre forze, abbiamo presentato questo progetto fatto di vari interventi, varie iniziative, io ci ho messo appunto la mostra, per cercare di valorizzare questo luogo e portarlo a una conoscenza più diffusa, comune, cioè far capire anche ai varesini innanzitutto che quello è un luogo importantissimo, incredibile, che va ricordato e va visitato e va protetto.
Questa mostra fino a quando è visibile?
La terremo fino a dopo le feste di Natale, quindi c'è ancora un po' di tempo, quindi dopo l'Epifania credo che, insomma, ne ho in mente un'altra.
Senti, ma quando è aperta e visitabile?
Allora, beh, con gli orari del museo, che per insomma, le visite normali sono giovedì pomeriggio, venerdì pomeriggio e sabato e domenica tutto il giorno. Gli orari sono 10:13, 14:19 quando è tutto il giorno e 14:19 solo quando siamo aperti il pomeriggio. Poi non è che lunedì, martedì, mercoledì siamo totalmente chiusi, siamo disponibili per gruppi, scuole, eccetera. Ecco, ho scelto di tenere questi due canali distinti perché gli spazi del museo non sono enormi. Se io dovessi avere due o tre classi dentro nel museo, 50-70 ragazzi, mi arrivano i visitatori sciolti, diciamo così, diventa un problema di gestione, ma anche di qualità della visita. Quindi, siccome insomma, lunedì, martedì, mercoledì non sono giorni di grandissima affluenza perché la gente lavora e sono a scuola, i ragazzi, allora ho detto tengo divisi i due canali in modo da offrire un servizio migliore possibile. Poi uno basta che chiami e si apre e si accolgono le persone in qualunque orario, in qualunque giorno.
Senti, ma da Varese verso Oriente, perché?
Beh, Teplitz, come si intuisce dal cognome ma anche dal nome, Josef e Jadwiga sono di origine polacca, quindi da Oriente arrivano, no? Ma qui è verso Oriente, perché poi in realtà una volta stabilitisi a Varese i contatti con la Polonia non li hanno mai interrotti, lo raccontiamo nella mostra, ci sono anche nel parco degli interventi fatti da pittori e architetti polacchi, ma anche e soprattutto perché Jadwiga, questo è il nome diciamo italianizzato di Jadwiga, è stata un'esploratrice che negli anni 20 e 30 del secolo scorso non era affatto scontato in quanto donna, e lei ha esplorato soprattutto in Oriente, quindi il collegamento con l'Oriente c'è sempre stato. Oriente più estremo in questo caso, perché lei è stata un'esploratrice ma anche alpinista, lei ha scalato montagne incredibili in Nepal, Tibet, Himalaya, ma soprattutto in Pamir, dove ha fatto il suo viaggio più importante e le sue scoperte più importanti, che insomma dal punto di vista geografico sono ancora ricordate oggi, tanto che tra i reperti, no, che esponiamo, i documenti che esponiamo, ci sono anche i bollettini della Società Geografica, i bollettini del CAI, in cui Jadwiga ha scritto in quanto alpinista e esploratrice.
Ma dai, caspita.
Beh, in Pamir lei ha scoperto un nuovo passo e una nuova valle. Tanto per dire, la valle tra l'altro l'aveva intitolata al nostro paese Valle Italia, e il passo porta ancora il suo nome, Jadwiga Morozska.
Ma dai.
Sì.
Bello,
Morozska. Nome difficile.
Senti, poi dopo in mostra cosa?
Beh, abbiamo giocato, insomma, e di reperti non c'è tantissimo. Quello che è rimasto si trova a Varsavia nel Museo Nazionale, soprattutto legato alle ricerche appunto di Jadwiga, Per noi era un po' difficile, costoso, oneroso, anche poi nel momento, no, loro poverini hanno anche la guerra alle porte, era difficile ottenere un prestito internazionale, eccetera. Ma in realtà non ci interessava tanto far vedere degli oggetti, a noi ci interessava raccontare la storia. E come l'abbiamo fatto? Beh, ricreando le atmosfere dell'epoca, con mobili, oggetti degli anni 20 e 30 del secolo scorso, abbiamo ricreato il camerino, poi vi dico perché, di Edvige, abbiamo ricreato un campo base di una spedizione di Edvige, abbiamo ricreato un soggiorno, un salotto, questo più di Giuseppe Töplitz. Poi le fotografie, abbiamo fatto una bella ricerca negli archivi della città di Varese, negli archivi storici, abbiamo fatto una ricerca negli archivi di Banca Intesa, e poi vi dirò perché, e poi negli archivi polacchi, la Biblioteca Nazionale, Archivio Nazionale e Museo. E quindi sono stati molto carini e disponibili, ci hanno dato documenti, foto, insomma un sacco di cose. Ma poi, diciamo, il pezzo forte della mostra sono i filmati, perché ci siamo chiesti come possiamo rendere più vivace, no? più fruibile e più comprensibile il percorso. Allora, sempre con la COPUF, perché il presidente della COPUF, Andrea Minidio, è anche un professore dell'artistico, no? Allora, il contatto, abbiamo creato quello che si chiama un percorso PCTO, quello che era una volta l'alternanza scuola-lavoro con il liceo artistico di Varese, perché loro hanno una sezione audiovisivi, e quindi abbiamo fatto dei filmati in cui abbiamo ricostruito, abbiamo fatto delle fiction, no? Dei sceneggiati in cui ci sono degli attori che interpretano i due personaggi con i vestiti d'epoca, nel contesto del luogo in cui sono vissuti, quindi la villa, ecco, l'università ci ha aperto le porte della sua sede, quindi sono state girate all'interno della villa principale, e Andrea Minidio ha interpretato Giuseppe Töplitz, e Anna di Pasquale Antonio invece Dvige, sono due attori molto bravi, i ragazzi sono stati bravissimi, truccatori, fonici, luci, riprese, insomma, guidati dal professor Luca Scarabelli, insomma, il risultato è stato davvero notevole. Dei filmati con i Töplitz che si raccontano nella loro villa, nel loro parco.
Ok, allora ci fermiamo un attimo per una pausa musicale e continuiamo dopo il racconto. Eccoci ancora insieme, sono Sergio Rossi, sono qui in studio con Marco Castiglioni, stiamo parlando di questa mostra visitabile per tutto l'anno, fino alle feste di Natale, Teoplitzer da Varese verso l'Oriente. Dicevi, parlavi prima di un camerino.
Sì, un camerino, perché Edvige, vi ho detto, è stata un'esploratrice, ma questo nella seconda parte della sua vita, una volta che si sposa con Giuseppe Teoplitzer, ma prima, cioè prima della prima guerra mondiale, perché è stato un po', diciamo, il confine tra il prima e dopo l'evento bellico, lei è stata una grandissima attrice. Attrice di teatro, ma anche ballerina, cantante, che in Polonia era diventata famosissima, era considerata una sorta di Eleonora Duse della Polonia. Non per niente che nella patria d'origine lei è ancora ricordatissima, ma non solo, cioè, come attrice, ma anche poi come esploratrice. È stata davvero una donna importante nel suo paese di origine, insomma, è ancora un ricordo presente. Tanto che poi dai suoi viaggi lei ha tratto ispirazione anche per scrivere libri importanti sia in italiano che in polacco, che chiaramente abbiamo recuperato e esponiamo, e questo gli ha permesso anche di essere insignita del più importante premio letterario polacco. Quindi era una donna incredibile, perché tutto quello che faceva lo faceva molto bene. Poi insomma c'è stato l'evento bellico, la prima guerra mondiale, ha dovuto abbandonare le scene. Si è prestata a fare, come succedeva, la Croce Rossina sul fronte. Finita la guerra ha cercato di ricostruirsi, diciamo, la carriera d'attrice. L'ha fatto venendo in Italia, perché saremmo stati fino al giorno prima i loro nemici, ma l'Italia da sempre la patria del bel canto, del teatro, eccetera. Quindi da dove se non dall'Italia ricominciare a ricostruire una carriera d'attrice? Peccato che appena varcato il confine per il suo passaporto polacco viene arrestata e imprigionata in un carcere vicino a Perugia. Giuseppe Teoplitzer, che già la conosceva, era un suo fervente ammiratore, appunto perché lei era già molto famosa nella patria d'origine, viene a saperlo e si opera, si mette in moto per farla liberare. Ci riesce, e questo, da lì nasce poi un'amicizia più stretta che poi li porterà alle nozze, anche perché nel frattempo Giuseppe Teoplitzer era rimasto vedovo della sua prima moglie, che gli darà l'unico figlio, Ludovico, che raccontiamo anche un po' in parte anche lui nella mostra, perché è stato anche lui un personaggio particolare, diciamo non così incredibile come il padre o la seconda moglie, ma anche lui ha dei grossi meriti. E poi chi era Giuseppe, no? Perché in realtà è importante anche lui, meno affascinante, ma però un uomo incredibile, eccezionale, meno affascinante perché era un banchiere, anzi il banchiere, perché come l'ha definito nel titolo del libro che il figlio Ludovico gli ha dedicato, proprio si intitola Il banchiere, con una copertina, come dire, più che simbolica, che rappresenta una mano stilizzata che regge il globo, no? la terra, la sfera terrestre. Quindi questo dà come subito l'idea, no? del potere che aveva quest'uomo, peraltro copertina che è diventato anche un po' il manifesto della mostra, perché lui è stato per più di 20 anni diciamo l'amministratore delegato, ma poi personava, ecco, insomma, la Banca Commerciale Italiana, che negli anni 20, 30, anche 10 del secolo scorso è stato il principale istituto di credito del paese, ma uno dei più importanti al mondo, in grado di competere con le più grosse banche mondiali, insomma, e ha avuto un ruolo fondamentale per lo sviluppo dell'industria, dell'economia del nostro paese e anche del nostro territorio. Cioè la presenza di Teoplitzer a Varese è stata fondamentale per dar vita all'industria varesina, e non è un caso, c'era una grandissima capacità dei nostri imprenditori, ma non è un caso che Varese ha un po' insegnato l'industria a tutta l'Italia, perché la prima industria meccanizzata nasce proprio alle porte della nostra città. Sul fiume Olona era una tessitura a vapore, ma poi noi nel tempo siamo stati la capitale dell'aeronautica, del bianco, Colignis, della tessitura, eravamo secondi solo a Firenze nella pelletteria, nella conceria, insomma una forza industriale incredibile, dovuta a tanti fattori, ma anche alla presenza di Teoplitzer, che impersonava appunto la banca commerciale. Ecco, anche questo lo raccontiamo nella mostra. Faccio un esempio dell'importanza di aver avuto Teoplitzer qui, l'autostrada Varese-Milano, che tutti noi, non dico quotidianamente ma quasi, percorriamo, è la prima autostrada moderna al mondo ed è stata finanziata proprio con i soldi della Banca Commerciale Italiana. Proprio perché Theo Pritz viveva a Varese, però la sede centrale della banca era a Milano. E vuoi non costruirti un'autostrada per essere comodo, andare a lavorare, andare e tornare da Milano? Chiaramente questa è una battuta, ma c'era anche un motivo di sviluppo forte industriale del territorio che doveva essere connesso con Milano e poi col resto del mondo. Quindi per quello nasce proprio qui la prima autostrada moderna. Che poi cosa vuol dire moderna? Vuol dire con un tracciato più rettilineo possibile. Quelle poche curve dovevano avere un raggio superiore a una certa gradazione, che non ci dovevano essere in croce a raso, ma innesti come li conosciamo oggi, che fosse vietata a veicoli che non fossero a motore, quindi carri, biciclette, no, come invece si usava, e poi soprattutto che era a pagamento.
Sì.
Moderno è quello.
Sì.
Però questo voleva dire anche la sostenibilità della strada e la cura della strada.
Certo. Mentre il figlio, dicevi, che personaggio è stato?
Ma il figlio, anche lui, è stato introdotto nella banca, però lui aveva altre passioni. La sua principale passione era il cinema. Tanto che, sempre attraverso la banca, viene anche fondata una casa di produzione cinematografica, la Cines, attraverso cui il figlio era dentro il consiglio di amministrazione. Il figlio produrrà molti film, soprattutto in collaborazione con un regista polacco, tanto per cambiare, quindi per questo verso Oriente, no? L'occhio verso Oriente c'era sempre. Alexander Korda, che produrrà una serie di film, il più famoso è Le sei mogli di Enrico VIII, che vincerà anche un Oscar. Ma soprattutto il figlio ha un merito notevolissimo, che insieme al conte Volpi di Misurata, un personaggio importantissimo dell'epoca, senatore, ma sono nobile, industriale, veneto, fonderà il Festival del Cinema di Venezia. E dove lo fonda? Nel Grand Hotel di Venezia. Perché lo fonda nel Grand Hotel di Venezia? Perché la società dei Grand Hotel italiani era fondata e partecipata dalla Banca Commerciale Italiana, quindi si tiene tutto, no? Però, insomma, meno male, è stato il primo festival del cinema internazionale, quindi la famiglia Teopi è stata innovatrice sotto tanti punti di vista: la prima autostrada, la prima industrializzazione, la prima banca di un certo rango, il primo festival del cinema, la prima donna esploratrice, no, magari la prima no, ma una delle prime sì.
Senti, ma ritornando a Edvice, lei come donna era bella anche?
Bellissima donna. Beh, insomma, Giuseppe Teopiz era sensibile alla bellezza femminile, ma era bella ma anche molto in gamba. Insomma, la bellezza la si vede nelle foto di scena che esponiamo, che ci sono state date dagli archivi polacchi. Davvero una donna affascinante, ma soprattutto una donna con un carattere, credo, insomma, da quello che ho letto nei vari documenti, nei libri eccetera, davvero un carattere forte, una donna che innestata poi nel periodo storico in cui ha vissuto non era affatto scontata e banale, quindi insomma ne esce fuori veramente un personaggio unico nel suo genere. Poi è diventata anche una conferenziera, perché dalle esperienze dei suoi viaggi, insomma, andava a raccontarle nei posti più importanti. Guarda, cioè, se uno si mette a fare una ricerca, anche banalmente nell'archivio della Prealpina ci sono decine e decine di articoli su di lei. Se vai sul Corriere lo stesso, se vai sui giornali nazionali dell'epoca si trovano un sacco di tracce della sua vita, sia da attrice che da esploratrice.
Che poi, essendo morto Giuseppe, proprietario di Villa Teplitz,
allora, beh, Giuseppe muore nel 38, quindi poco prima della Seconda Guerra Mondiale. Ecco, va detto che a quel punto lui non era più amministratore delegato della banca commerciale, neanche più presidente, perché c'è stato questo passaggio. A un certo punto, diciamo, è stato costretto a lasciare il suo ruolo, perché per insomma il regime fascista avere un polacco, perché lui era stato naturalizzato italiano ma l'origine c'era comunque, ebreo, convertito al cattolicesimo ma pur sempre proveniente da una famiglia ebraica, forse non era molto gradito. Poi soprattutto era una persona davvero molto potente, che aveva in mano le redini dell'economia, dell'industria, della finanza del paese. Forse andava un po' ridimensionato, quindi ci sono state delle pressioni tali che lui ha dovuto lasciare il posto da amministratore delegato ed è stato nominato presidente, che di solito è la carica che si dà onorifica, ma che ha poche capacità di intervento. Siccome lui era un uomo non da non intervento, era un uomo dinamico, che è un decisionista, dopo due anni decide, perché questo è avvenuto nel 33, nel 35 decide di lasciare anche la carica di presidente, anche perché nel frattempo scopre di essere malato di diabete, un diabete molto forte, che poi dopo tre anni lo condurrà alla morte. Muore nella villa di Sant'Ambrogio, Villa Töpitz, e ancora lì si trova perché è seppellito nel cimitero del quartiere insieme alla moglie e i due genitori della moglie. Ecco, il personaggio, anche lui, appunto dicevo, è incredibile, perché diciamo che quella villa per 20 anni almeno è stato il centro dell'economia, della finanza, dell'industria, ma anche della cultura italiana, perché da lì sono passati i Falchi, i Pirelli, gli Agnelli, è passata Matilde Serao, che è stata la prima donna direttrice di un quotidiano, è passato il Duca degli Abruzzi, perché chiaramente era un caro amico di Edvige, perché era il più grande esploratore italiano in quel periodo e lei aveva piacere incontrarlo proprio per progettare i suoi viaggi, e poi sembra anche D'Annunzio, perfino, insomma, un po' tutto il Gotha dell'Italia di quel tempo. Ecco, tanto per far capire il livello di Töpitz, dopo di lui a dirigere la banca è subentrato Mattioli, che è stato un grandissimo economista e banchiere italiano, il cui pupillo era Enrico Cuccia, quindi il filone ecco, si è sviluppato da lì.
Certo. E poi la Edvige dona la villa al comune.
Allora, no, non la dona lei. Allora, Edvige rimane vedova poco prima della Seconda Guerra Mondiale. Poi c'è il conflitto bellico, ancora una volta si ferma tutto, finita la guerra, lei rimane da sola in questa villa, perché nel frattempo il figliastro, Ludovico, che Giuseppe ha avuto con la prima moglie, Anna de Granry, si è trasferito a Milano. Quindi questa enorme villa, con questo grande parco, anche con i costi relativi, perché nel momento di massimo splendore nel parco lavoravano 15 giardinieri in pianta stabile, poi c'era tutto il personale di casa, non c'era più il marito, non c'era più il ruolo di grande banchiere, eccetera, quindi probabilmente la villa cominciava a diventare troppo costosa. Quindi decide di venderla, in accordo col figlio, che non l'ha mai amata molto la villa, perché è una villa particolare, e anche quello lo raccontiamo nella mostra, e decidono di venderla, la vendono a una famiglia di imprenditori di Legnano, i Mochetti, che abiteranno lì fino al 1972, anno in cui cedono la villa al comune di Varese in cambio della possibilità di edificare dei terreni che avevano sul comune. Quindi è stata una sorta di scambio, da allora è diventato luogo pubblico che oggi tutti noi possiamo visitare e goderne.
Ma cos'ha di particolare la villa?
Beh, la villa è una villa unica nel suo genere, perché è eclettica, non ha uno stile definito, ma perché è una villa preesistente, perché era una casa di campagna di una famiglia tedesca, i Frey, che poi hanno venduto a un'altra famiglia tedesca, gli Hansen, e poi a loro volta passa ai Töpitz. Nei vari passaggi ci sono delle trasformazioni, ma il più radicale è proprio nel passaggio tra gli Hansen e i Töpitz, che fanno ampliare la villa come si faceva all'epoca, perché non era abbastanza prestigiosa per il loro rango, cioè costruendo sul costruito. Quindi richiamano l'ingegnere Alfredo Speroni, importantissimo ingegnere del territorio, quello che ha progettato la ferrovia della Valmorea, la cartiera Wittmaier, e gli danno l'incarico di ampliare la villa costruendo sul costruito. Noi abbiamo recuperato tutti i disegni dello Speroni, si vede perfettamente i muri che sono stati abbattuti, quelli che sono stati mantenuti, le aggiunte che sono state fatte. Ma poi sono state fatte, insomma, la Töpitz veniva, tornando ai suoi viaggi, traeva ispirazioni, no? Per esempio nella villa originale, ma anche nel progetto di ampliamento dello Speroni, non era prevista la specula, l'osservatorio astronomico. Lei da un viaggio è rimasta affascinata da queste culture che invece osservavano la volta celeste, ha detto perché non ci facciamo la specula? Quindi hanno chiamato il professor Bianchi, direttore dell'osservatorio di Brera, gli hanno dato l'incarico di costruire la specula. Torna da un altro viaggio l'Edvige, vede le fontane Nishat indiane, dice ma perché non ci facciamo una fontana Nishat dei Mogul nel nostro parco, che inizialmente non era prevista. Io ho recuperato i disegni dello studio Adam Collins di Parigi, quello che ha progettato la parte sontuosa, la francese del parco, non c'era la fontana, è stata innestata in seguito grazie proprio all'ispirazione di Edvige. E quindi poi dai suoi viaggi, insomma, Edvige traeva ispirazioni anche architettoniche, quindi ci sono le contaminazioni orientali, poi dicevo c'è la parte alla francese, c'è la parte di parco all'inglese, è un luogo eclettico, fatto di tante parti, ma rappresentano, rispecchiano proprio le personalità dei due proprietari. A saperlo raccontare, a capirlo, e noi lo facciamo, insomma, uno scopre tante cose interessanti.
Bene, Marco, intanto ti ringrazio per questa bella chiacchierata. Come ultima domanda, perché venire a vedere questa Teoprizza da Varese all'Oriente?
Perché si scoprono due personaggi incredibili, che meriterebbero di essere ricordati, di essere riportati alla memoria, perché sono stati importanti in sé, ma sono stati importanti per Varese e per l'Italia. E poi perché mi chiedono spesso, ma non si può vedere la villa padronale interno? No, perché prima di tutto non c'è molto da vedere, ma secondo è sede dell'Università dell'Insubria, qui non è consentito l'accesso per questioni di sicurezza assicurative. Noi lo facciamo attraverso i filmati, perché il percorso si chiude con un filmato fatto di tre parti. Brevissimamente, diciamo, la prima parte è tratto da un filmato del 32, anzi scusate, prima è un filmato del 29 fatto dagli imprenditori varesini con le scritte in inglese per pubblicizzare il turismo a Varese, quindi insomma, 100 anni fa erano più moderni di oggi, e lì si vede la città quando i topi sono venuti a abitare, e si capisce il perché sono venuti a abitare a Varese, perché Varese lo è ancora oggi, ma allora era veramente un capolavoro, era splendida. Seconda parte, un filmato del 32 girato interamente nel parco in occasione di un matrimonio di una nipote dei Teoprizz, e lì si vedono tutti i personaggi, la famiglia, anche gli invitati, insomma una cosa molto sontuosa, molto interessante. Si vede il parco appena completato, e nell'ultima parte del filmato invece tratto da un film del 68 di un regista italiano, Canevari, Una Iena in Cassaforte, che ha il pregio di essere girato interamente dentro nel parco e nella villa. Ecco, nell'ultima parte quindi c'erano i mochetti, ma si vedono gli interni della villa con gli arredi, la specula, le strumentazioni, insomma è un modo per visitare la villa senza visitarla.
Bene, grazie, al prossimo incontro allora.
Grazie.